Devo dire che sono proprio quasi emozionato, no, perché il libro ha suscitato anche in tanti amici tanti commenti, e anche persone che mi hanno scritto e ho incontrato, e questo naturalmente perché scrivere il libro è una soddisfazione, è una soddisfazione, se non uno cosa scrive libri a fare, diciamo così, no? E quindi la tua rilettura, che dimostra anche una disponibilità a seguire un ragionamento che non è proprio immediato, la tua rilettura dimostra anche una, appunto, uno studio che mi emoziona, diciamo così, per cui ti ringrazio prima di tutto. Io spero che invece magari chi la prima volta che sente questi discorsi non abbia pensato nel seguire il ragionamento di Giovanni Bianchi, che siamo andati fuori di testa, perché immagino che chi si è trovato qui un sabato mattina e ha letto questo, siamo impazziti, diciamo, gli è successo, gli è successo, no, ma capisco.
Siete in due, si è diventato tomato uno solo.
No, ma posso capire, nel senso che posso, cioè, come dire, il libro è frutto di 10 anni di lavoro, e scrivere il libro fisicamente ci ho impiegato più di quasi 3 anni, quindi posso capire che concentrare tutto improvvisamente, un ragionamento che viene, uno dice che cosa sta succedendo. Io adesso ridirò solo 2 o 3 cose telegraficamente per suscitare eventualmente in qualcuno il desiderio di andarselo a leggere il libro, a studiarselo, perché... e poi invece farò delle considerazioni un po' più legate al vostro percorso, all'attualità, diciamo così, e anche alla prospettiva, perché altrimenti uno si suicida direttamente, perché non credo che sia questo, non è questo l'intenzione del libro, di suscitare dei suicidi. E cioè, prima affermazione, questi 30 anni hanno cambiato tutto. Siamo sempre uguali, dico, le questioni umane sono sempre le stesse da un certo punto di vista, quindi evitiamo i nuovismi, ecco, però il modo in cui la questione dell'esistenza personale e collettiva si pone, le categorie, i termini, le questioni sono radicalmente cambiate, diciamo così, in quello che, se prendiamo dal 68 agli anni 70 come la fase in cui il vecchio sistema entra in crisi e si rompe, a partire da ciò che comincia con gli anni 80 con il neoliberismo nei paesi anglosassoni, che è il punto d'inizio, la caduta del muro di Berlino che fa saltare gli equilibri delle relazioni internazionali, gli anni 90 e l'ultimo decennio in cui questo nuovo modello si dispiega, siamo da un'altra parte, per cui bisogna fare uno sforzo, mio solo un contributo naturalmente, però per non essere fuori dal tempo, proprio fuori dal tempo, parlando di cose che non esistono più, perché la storia avanza. Allora, il libro è un tentativo di offrire una chiave interpretativa di questa fase qua. Il cuore della questione è questa, che questa parola che si è persa per strada, non a caso, soprattutto in Italia, che si chiama capitalismo, che non bisogna essere marxiani comunisti per parlare di capitalismo, Weber ne parlava e come noto non era tale. Il capitalismo è un modo di organizzare dei rapporti economici e politici. Il capitalismo, avevamo pensato, è vivo e vegeto, e come scriveva Marx, ha questa capacità, e non a caso risuonano le principali interpretazioni degli ultimi anni, ha questa capacità: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. È una definizione sintetica del capitalismo che dava Marx. Negli ultimi 30 anni tutto ciò che era solido, le democrazie, il welfare, si è dissolto nell'aria. Il capitalismo ha fatto questo, tutto si è dissolto, e come in altre epoche o più remote, la nostra generazione si trova a misurarsi con questa effetto che, come avete visto, perché noi in Italia abbiamo una percezione errata, pensiamo che gli ultimi decenni siano stati decenni di crisi e di fatica, gli ultimi 30 anni sono stati, dal punto di vista del capitalismo globale, 30 anni di una crescita economica mai vista prima, di una crescita economica mai vista prima. Se voi prendete il riferimento dell'economia globale complessiva, gli ultimi 30 anni hanno segnato uno sviluppo economico impressionante. Noi, essendo in Italia, avendo tutta una serie di problemi in Europa, abbiamo la sensazione che sono stati 30 anni di crisi, ma è vero il contrario. Il capitalismo è vivo e vegeto, ha ripreso abbondantemente il suo corso, perché è una cosa molto complessa, molto profonda, come dire, l'equilibrio che si era costruito alla fine della seconda guerra mondiale, quello che una buona parte delle persone qui presenti ha vissuto nelle sue anni migliori, diciamo così, l'equilibrio socialdemocratico dello Stato nazionale, quella cosa lì è finita, in quella forma è finita, bisogna costruirne un'altra, che non sappiamo bene cosa. E il terzo, quindi, questa è la seconda affermazione. Terzo, che Marx però ha sbagliato, c'è un errore profondo in Marx da cui bisogna fuggire, cioè che il colpevole sia il capitalismo, come se gli esseri umani non c'entrassero, noi non c'entrassimo niente. La forza del capitalismo non è che è una cosa che qualcuno si inventa e ti butta sopra, perché sennò non starebbe in piedi, diciamo così, no? La forza del capitalismo è che, come dire, legge alcuni tratti dell'umano, e che sono dell'umano, come dire, non è che se li inventa il capitalismo, per spiegarmi, non è che noi siamo consumisti, per usare una vecchia parola, perché ci sono le pubblicità che ci spingono a essere consumisti, no? Noi siamo consumisti perché appunto il desiderio, che è una cosa complessa di cui dirò qualche cosa adesso, fa parte di noi. Il capitalismo coglie questo aspetto e gli dà il contenuto. Che cosa desideri? Quell'automobile lì. Ma non se l'ha inventato lui il desiderio, diciamo così. Questo è importante, perché altrimenti, che questo secondo me è un grande patrimonio, per esempio, della nostra cultura, che è critico nei confronti del capitalismo, però non pensa, come dire, che sia tutta colpa del capitalismo. Ecco, diciamo così. È critico del capitalismo e con questa cosa qui sa che deve fare i conti. Non vuole fare la rivoluzione, ecco, l'esito di questo discorso non è che allora scendiamo in piazza e facciamo la rivoluzione, il problema è nuovamente tornare a domandarsi come si fa a, come dire, contenere la bestia, diciamo così, a renderla umana invece che disumana. E allora, quindi c'è il capitalismo, e questo capitalismo, il capitalismo ha un problema, come ci insegnano i grandi pensatori del passato, che soddisfa, è capace di soddisfare le nostre esigenze materiali, ci fa star bene, però il capitalismo, come dire, gli manca, ha bisogno di appoggiarsi da qualche parte, per questo si parla di spirito del capitalismo, cioè non ha dentro la benzina, l'energia, se la deve andare appunto a pescare per stare in piedi nell'umano. E Weber ha cercato di dire che il capitalismo è sorto in Europa appoggiandosi all'etica protestante, no? Questi qui hanno, al di là del fatto che avesse ragione o no con una lunga diatriba, no? Ma però il racconto di Weber è stato, no? Il capitalismo nasce nel momento in cui c'è la riforma protestante, e una parte della riforma protestante calvinisti ci sono questi che cercano nella vita mondana le prove della grazia. No, per cui i primi capitalisti, secondo Weber, non erano interessati a star bene, infatti non consumavano tanto, no? Ma cercavano nel successo professionale le prove della grazia, di essere scelti. E questo dà lo spirito al capitalismo, gli dà un senso, poi c'è stata, adesso tagliamo giù con l'accetta, l'epoca appunto socialdemocratica, no? Il senso del capitalismo è diventato costruire collettività democratiche relativamente giuste. Si era disposti, come dire, no? È stata la stagione della ricostruzione, dopo la guerra, dopo il fascismo, dopo aver scoperto il disastro della Germania, no? Cioè il capitalismo si è incarnato dopo guerra come un capitalismo sociale. Questa cosa qui ci può servire, ci impegniamo, perché questa cosa qui produce benessere, produce integrazione, ci rende tutte persone libere. E oltre al consumo individuale sosteniamo dei beni collettivi, fondiamo le scuole, fondiamo gli ospedali. C'è stata una stagione in cui il capitalismo si è strettamente associato a uno spirito democratico, di democrazia istituzionale, diciamo. È stata la grande stagione appunto dell'economia sociale di mercato. Questo tempo, in questi ultimi 30 anni, questa è la tesi, il capitalismo si è appoggiato su un nuovo spirito diverso e che io chiamo tecno-nichilista. Cioè, da una parte tecno, e io faccio due sottolineature. Primo, che la tecnica è un linguaggio globale. Le cure mediche, secondo gli standard che la medicina mette a punto, sono le stesse a Milano, a New York, in Cile. Semmai in Cile possono avere il problema che non hanno le risorse per essere adeguati come dovrebbero. La produzione, l'informatica, il computer funzionano alla stessa maniera appunto in Cile, a New York, in Italia. Allora, la tecnica è un linguaggio universale. Questo è importante per capire cosa è successo, perché il capitalismo ha fatto un salto perché ha capito che non è la dimensione dello Stato nazionale democratico non era più sufficiente per sostenere la crescita. Quello che chiamiamo globalizzazione è questo, che il capitalismo ha capito, in particolare i paesi anglosassoni per primi, hanno capito che per continuare a crescere, che la sua anima, diciamo così, il suo demone, doveva passare da una visione nazionale, l'impostazione keynesiana welfarista, a una visione globale. E per far questo aveva bisogno della tecnica. Il mercato è una tecnica, capite? Perché voi i sistemi giuridici del diritto privato che regolano i contratti internazionali sono tecnici, perché la tecnica in fondo è alla ricerca e poi si basa su due elementi: primo, che funziona e quindi si giustifica per il fatto che risolve il problema, e dall'altra parte cerca sempre, infatti la tecnica dominante è quella che si basa sul linguaggio matematico. La matematica è un linguaggio, no? Vuol dire che 2 più 2 fa 4, non si discute. Non è che stiamo qui a dire Berlusconi, D'Alema, che ne so, no, 2 più 2 fa 4, e 4 è uguale ancora una volta a Milano, a Shanghai, non so dove, è universale. È l'unico linguaggio universale che gli esseri umani sono fino ad oggi stati capaci di costruire. Quindi la tecnica che si appoggia su questi linguaggi specializzati, si appoggia al suo funzionare, a questa proiezione globale, di cui il capitalismo ha colto la rilevanza. Per questo il mercato è molto meglio dello Stato. Perché il mercato potenzialmente è un sistema di governo universale, lo Stato invece è carico di idee, di storie, di pensieri, no? La democrazia parla, il Parlamento parlano, ora che si mettono d'accordo, ciao. Il Parlamento è un casino, non si mette d'accordo più nessuno, chi è che si mette d'accordo? In Parlamento, appunto, se fai parlare due persone non ci si intende più su niente. La tecnica, 2 più 2 fa 4, siamo tutti contenti, lì non si discute. C'è una bella differenza, Per questo il mercato spazza via lo Stato. Le procedure democratiche sono un disastro. Ora che ci si mette d'accordo, ciao. Poi più cresce il benessere, no? Fai studiare le persone, ancora peggio, perché ognuno ha la sua da dire, un casino. È un casino, no? Allora, da una parte la tecnica ha questa proiezione, dall'altra parte la tecnica ha questo elemento dell'innovazione, no? Come si diceva nel testo, è capace continuamente di, come dice Severino, di aumentare gli scopi che possiamo perseguire, cioè aumentare il fatto che noi possiamo fare una cosa che prima non potevamo fare, ci cambia, non è una cosa neutra. Facciamo un esempio, la chirurgia plastica. No, qui in questo ambiente qui diciamo devi essere proprio deficiente a farti la chirurgia plastica. Ebbene, insomma, non sono per la chirurgia plastica, però, come dire, se sei un uomo pubblico, no? Come dire, tu c'hai puoi fare quella cosa, ti si pone il problema di poter fare quella cosa lì, che prima il problema non ce l'avevi, non lo potevi fare. Allora diventa complicata la storia, no? Allora la tecnica continuamente ci aumenta, ci amplia gli scopi possibili. E questo, come il buon Severino nella sua depressione maniacale, diciamo così, nichilismo profondo, però ci insegna, è una cosa che incide sul nostro essere umani, non è una cosa. Noi parliamo di innovazione, vabbè, siamo più contenti, no? Possiamo fare più cose. Ecco, il capitalismo è tecno perché ha capito questa cosa qui. Continua a cambiare e allargare, cambiare la scena. Ben inteso, questo è la sostituzione della trascendenza. Perché la sostituzione della trascendenza, tu non hai più nemmeno bisogno di, perché capite, prima se tu lasciavi stare la trascendenza non era gran rottura di scatole, cioè tutto era fermo, dice vabbè che palle, tutti stessi. Per cui i discorsi immanenti avevano proprio questo limite, no? Dovevi proprio diventare atarassico, cioè imparare a star fermo, immobile. Invece questa cosa è veramente profonda, perché interpretando questa nostra capacità della mente, no, di andare oltre, di desiderare, ti dice, vabbè, lascia stare Dio, che poi chi l'ha visto, che se ne frega, diciamo così. Qui il continuo movimento, il divenire, ne prende il posto. Per questo si è condannati in un'epoca dove domina l'immanenza a questo continuo processo, no? Cioè, dobbiamo sempre crescere. Ma perché bisogna crescere? Perché se ti fermi ti devi porre delle domande, diciamo così. E quello che bisogna evitare è che ci si ponga delle domande. Invece il fatto che continuamente cresci, si allargano gli scopi, ti dai continuamente degli obiettivi. La novità. Una cosa che non avevi pensato, che adesso magari ti interessa. I prossimi 6 mesi, il prossimo anno ci mette quella roba lì, no? Allora, quindi questa è il capitalismo tecno, che quindi diventa globale e scommette su questo continuo divenire, che diventa una legge, non ci si può assolutamente. Infatti il panico con cui bisogna essere naturalmente molto spaventati, il panico della crisi finanziaria, della recessione, è questo, no? Perché nel nostro tempo non c'è nessun discorso possibile che si regga se si ferma la crescita. Cioè il buon Latouche c'è da remare, diciamo così, la decrescita, se hai voglia. No, è un bel pensiero, però c'è da remare, è un discorso campato per aria, dice non c'è nessuna decrescita, ma che decrescita? Guardate in Grecia, no? Cioè la gente va in piazza, ma che, anche perché naturalmente c'è il problema, dice ma tu mi chiedi sacrifici, ma tu sei un ladro patentato, mi chiedi sacrifici a me, ma sei fuori di testa. ti taglio la testa, diciamo così, perché succede questo, eh? Dovessimo incasinarci nei prossimi anni, la gente va a tagliare le teste, ma chi può credere che una classe dirigente mi dice che devo rinunciare io quando tu sei palesemente un ladro? Ma stiamo scherzando? Ma è una cosa che non sta in piedi 5 minuti. Vabbè. Quindi, capitalismo tecno-nichilista. Nichilista, anche qui faccio due sottolineature. Nel 1887 buon Nietzsche scrive: abbiamo di fronte due secoli di nichilismo. Aveva ragione.
Due secoli?
Di nichilismo. Aveva proprio ragione, noi siamo in mezzo. Ci piaccia o non ci piaccia, noi siamo in mezzo. Non so come attraversiamo questo tempo, perché nichilismo vuol dire, nell'esperienza prima di tutto di Nietzsche, Nietzsche era figlio di pastore protestante, padre muore quando lui è bambino e viene educato da questa madre, diciamo così, molto normativa, in un contesto molto rigido, di una normatività morale molto spinta, che naturalmente gli suscita una reazione di rifiuto. E per capire molto banalmente il nichilismo di Nietzsche, per come interessa a me, lo possiamo tradurre così, che Nietzsche si rivolge chiaramente alla madre, a quel mondo che aveva visto intorno a sé, e dice: tu mi parli, usi delle grandi parole, obbedienza, giustizia, carità, servizio, fammele vedere, usi queste parole. Io dico che sono tutte balle, dico che noi, l'essere umano è fatto di carne, di voglia di vivere, di volontà di potenza, di emozione, che questa è la verità, questa è la realtà. Io dico che sono fatto di questa roba qui, tu usi questa roba qui, fammele vedere. È molto semplice la sfida del nichilismo, eh? Usi i valori e fammeli vedere. Perché io devo ascoltare quello che mi dici se non me li fai vedere? Fammeli carne, se no stai zitto, cosa vuoi? La mia volontà di potenza, il mio desiderio di godimento, me lo sento, è una cosa vera, non lo sono mica inventato, diciamo così. Per cui capite che la sfida del nichilismo non è, come dire, una sfida filosofica campata per aria di uno strano personaggio. Cioè, nel momento in cui culturalmente e filosoficamente viene messa in discussione l'esistenza di Dio e dice Dio è morto, non possiamo più assumerlo come fondamento della nostra filosofia. Non perché siamo diventati cattivi, perché il pensiero è arrivato al punto in cui si dice che la dimostrazione di Dio attraverso la ragione non regge e le impalcature istituzionali non lo reggono più. Nietzsche dice: entriamo in un'epoca del nichilismo. Nichilismo è una sfida di verità. Nietzsche pone una sfida di verità. Dice: se tu quelle cose in cui credi o me le fai vedere o non hanno senso. Io ti faccio vedere le cose in cui credo io, appunto. La mia volontà di potenza. La mia volontà di potenza, dice Nietzsche, è sacrosanta. Guarda, me la sento proprio addosso. Mi viene fuori così, non devo pensare niente, mi viene fuori naturalmente, diciamo così. Ecco, allora, voi capite che l'implicazione di questo pensiero è che, primo, che noi siamo volontà di potenza. In questo tecno-nichilista vuol dire che noi siamo volontà di potenza. Una definizione antropologica. L'essere umano, dove volontà di potenza è un modo più, io credo, avanzato di tradurre quello che nella tradizione cattolica si chiamava egoismo, perché è una cosa più corretta. Cioè, l'egoismo è un'espressione, è la stessa roba un po', no? Però la dice meglio. Intanto perché noi, la volontà di potenza è fondamentalmente desiderio di vita, il volere sentire la vita, il volerla attraversare, cioè, come dire, avere questo bisogno di che la vita non sia qualche cosa che è fuori da te, cioè che ti attraversi. E noi siamo volontà di potenza, io sono volontà di potenza, palesemente, no? Vado in giro a fare queste robe qui, no? Che senso ha? Io la mia volontà di potenza, ma quando vado a fare, ce l'ho, eh? È chiaro, ho la soddisfazione di dire: guarda queste persone che mi ascoltano, come sono intelligente, come sono bravo, no? Cioè, la volontà di potenza chiaramente in questo momento agisce in me, palesemente. se no stare a casa e guardare il soffitto. La volontà di potenza è una forza vitale, positiva, non è solo negativa. Non si può nemmeno, come dire, semplicemente negarla, cioè è una cretinata, non possiamo più. Datene un giro a dire, come è fatta? Il problema è che il capitalismo tecno-nichilista dice che l'essere umano è volontà di potenza, punto. E su questo dirò poi tra un momento, questo è un grave errore, perché noi siamo volontà di potenza, ma non siamo solo volontà di potenza. E questo è un problema di definizione antropologica importante su cui bisogna lavorare. Quindi il capitalismo è tecno-nichilista perché primo dice tu sei volontà di potenza, lo so, assecondo la tua volontà di potenza. Come si diceva anche nel testo, rispetto al superuomo nazista, qui c'è il superuomo quotidiano, no? Che vuol dire sfrutta ogni opportunità che ti passa davanti.
Ogni lasciata è persa.
E certo, ma perché capite? Ma perché non ha senso rinunciare all'opportunità? In un sistema che continua a girare, ogni possibilità che ti passa davanti è una possibilità di vita. Non ha senso essere coerenti. Ma sei scemo? Cosa cavolo vuoi essere coerente? Ma perché devi dire che c'è il principio? Ma chi se ne frega? È la vita che conta. Goditi questo istante. Cose antiche, però che diventano un sistema. Carpe diem, è la stessa cosa. Goditi il momento, perché la vita è lì. Infatti la parola evento è proprio importante. Evento. Qual è l'immaginario della nostra libertà contemporanea? L'immaginario della nostra libertà non è come per mio padre, per mio nonno, diventare tutti uguali, oppure non so, costruire la democrazia. Non c'è un fine. Noi siamo liberi in quanto siamo aperti, e aperti vuol dire essere disponibili all'incontro. Per cui tu vai, tutti i film sono così, no? È come c'era Frank Capra, che tutti i film erano e vissero per sempre felici e contenti. Adesso sono tutti uguali, i film, quelli che hanno successo sono tutti uguali. Il colpo di culo normalmente trovi nella società sempre un po' maschilista, lì la volontà di potenza si attiva bene, ma qualche volta si invertono i ruoli. Il colpo di culo dell'uomo che ha una vita anche bella, non è che deve essere necessariamente brutta, così fa anche bene, no? Ma a un certo punto tu esci, incontri questa donna meravigliosa che tu non avevi previsto, che non sapevi neanche che esisteva, che così pienamente realizza la tua vita, perché tu non sai neanche come realizzarti. Non, è una libertà che non sa dove andare. Citavo una canzone di un cantautore, che beccano il cantautore ogni tanto per culo, diciamo così, no? Che dice, l'ho scritta l'altro giorno, perché venivo, ero in coda in autostrada con la macchina di mio figlio, ascolto sta canzone e dico, è proprio, io uso il computer anche per prendere gli appunti, diciamo così. E allora me la sono scritta, aspettate un attimo che ve la dico, è una canzone di Masini che si intitola Gente di mare, no? Ed è interessante, adesso vi cito il ritornello, che dice, perché dice, fa capire cos'è la libertà oggi. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. E questa è la nostra libertà, cioè l'immaginario della libertà che c'è oggi è questo, è di andare dove, non lo so. La gente non ha la minima idea di che cosa sta facendo e dove sta andando. La libertà è essere aperti a quella cosa lì che ti incontra. Apro la parentesi, questa cosa è molto profonda, bisogna capirla bene, eh? I mistici avevano lo stesso atteggiamento. Tra il perdersi in Dio e la perdizione c'è proprio un filo, per cui non è che bisogna guardarla questa roba con tanto disprezzo, diciamo così, perché dentro c'è una cosa importante, che tu la libertà non dipende dalla tua volontà, è una cosa più grande di te, non la controlli pienamente, non sei sovrano di te stesso pienamente, quindi non è una cosa da disprezzare. Il problema che ti viene fuori in reazione alla stagione precedente, dove avanti dritti, si va là, si diventa professori universitari, track, no? Devi costruire la tua famiglia, cioè la generazione tua, diciamo così, no? Cioè eravate dei modellini, Dio santo, cioè dico, respirare un po', no? È per quello che è crollato il sistema, perché sennò dici, ma sono tutti cattivi, era quella roba lì, c'erano tutti dei binari così, dici, che palle, no? Cioè saremo anche tutti liberi, ma siamo tutti così, no?
Ma infatti nel 68 ci sono rotte.
Appunto, esatto, no? E 68, a partire da lì, viene fuori l'idea del dire, no, la libertà è un'altra cosa. Quindi, allora, è nichilista in questo senso, e dall'altra parte è nichilista che ha a che fare con le macro trasformazioni, che nessun significato ha, può costituire più un fondamento stabile. Tutto è negoziabile sul piano dei significati, no? Tutto entra nel gioco della negoziazione. Quindi tu dici una cosa, io ne dico un'altra, ieri dicevo una cosa, domani ne posso dire un'altra. Il sistema dei media, capite che su questo ha giocato un ruolo pazzesco. Perché il sistema dei media si definisce, pensate alla televisione, no? Negli anni 70 c'era Rai 1, naturalmente c'era tutta anche la critica, perché ovvio, la controllava la Democrazia Cristiana, i comunisti dicevano, il telegiornale me lo fai te, fammi anche Rai 2, vabbè, si è cominciato a fare Rai 2, poi si è fatto Rai 3, poi arrivate le tv private. L'ideale che noi abbiamo nella comunicazione è che più idee, più rappresentazioni ci sono, meglio è. L'importante è buttare dentro tutto, poi ciascuno prenderebbe quello che vuole. Però dentro lì un massacro di qualunque significato, no? E queste bestie di prete, diciamo così, no? Cioè tu, il fatto che tu, telegiornale, che è la cosa già un po' più strutturata, per modo di dire, no? Perché se tu prendi il resto, allora, è già un po' più strutturata. Il fatto che ti passi la notizia, non so, c'è il terremoto in Cile, il Papa fa la sua udienza e dice la seguente cosa, e la velina si è spogliata di fronte a suo zio, cioè vuol dire mettere tutto sullo stesso piano, ovviamente, cioè è uguale il Papa che dice amatevi, quello che muore in Cile e la velina che si è desnudata di fronte a qualcuno, è uguale, uguale, capite? È impossibile tirare delle differenze. Vengono tutte equiparate, infatti è nichilismo nel senso che viviamo nel regime delle equivalenze. Sul piano dei significati, tu la pensi così, e vabbè, io la penso così. Infatti, come dire, dov'è il conflitto generazionale? Non esiste. L'altra sera dicevo questa cosa e poi uno mi ha fatto una giusta osservazione. Il conflitto generazionale non esiste perché i genitori o gli insegnanti dici tu la pensi così, vabbè, penserà così, io mi sposto, cioè non è che devo anche discutere con te, vabbè, te penserà così, vai per quella strada lì, io vado per questa, se credi di fare quella roba lì sta contento, io vado per questa, non c'è neanche bisogno di entrare in conflitto, ci si sposta con la subordinata che in qualche caso, appena è possibile, non solo ci si sposta, ma si sposta l'altro, diciamo così, no? Cioè tu la pensi così, spostati perché io sto andando per questa strada qua, che introduce l'elemento un po' della violenza. Allora, capitalismo, che è una forza, tecno, produce questo continuo cambiamento, nichilista, un indebolimento sistematico di tutti i significati condivisi, questa idea di libertà come espressione di sé, godimento, diciamo così. Chiudo e poi dopo chi è interessato si leggerà il libro per fare un po' di past construence, con questa immagine, no? È come se avessimo con la globalizzazione superato lo stretto di Gibilterra e ci siamo avventurati per l'oceano, un mare molto più grande ancora, e su questo oceano ci muoviamo, questa è la cultura che ci viene insegnata, con questo pensiero che io considero, nel senso stretto, delirante. Cioè che tu sei in mezzo all'oceano e pensi che, poiché siamo liberi, siamo tutti liberi, ognuno è geloso assolutamente della sua libertà, tu puoi andare nell'oceano, che è molto grande, dove vuoi, di qua e di là. È evidente che l'oceano non è, come dire, un luogo tranquillo, di quiete, come dire, dove tu vai di qua e di là. Primo perché l'oceano è pieno di correnti e tu pensi di andare di lì e stai andando esattamente di là. Primo. Secondo, che nell'oceano ci possono venire le tempeste, come dire, e se non hai un minimo di difesa, l'oceano ti inghiotta in un secondo. Terzo, che se nell'oceano ti muovi senza una direzione, tutto è senza senso e la vita è senza senso. E noi ci troviamo in questa situazione, cioè siamo entrati in questo oceano, l'oceano della globalizzazione, della libertà, del multiculturalismo, di qua e di là, e con l'idea che ciascuno è libero, che è una vera fantasia. È una vera fantasia, cioè proprio non esiste questa roba qua. Naturalmente i poteri di fatto si danno, come evidente, non c'è più bisogno di giustificare niente, una cosa la fai, punto. Nelle relazioni interpersonali, così come nella politica, così come nell'economia. Questo lo scrive nell'enciclica, c'è scritto, no? Appunto, una situazione del genere porta alla tirannia del dato di fatto. Tu non sei più, non sai neanche più appoggiarti a qualche cosa per dire che quella cosa lì non si poteva fare. Ormai è fatta, è lì, punto. Non riesci a aggregare su che cosa aggreghi le altre persone. La politica su cosa dovrebbe aggregare? La politica, il consenso viene costruito, come dire, no? Con due modi. Primo, ti garantisco che i prossimi 5 anni godrai un po' di più. Sono io che ti farò stare un po' meglio. Il diritto al godimento. Perché se non prometti il godimento, e capite che per esempio la sinistra è un po' in difficoltà, si cerca di cavarsela dicendo che tutte le forme di vita vanno bene di qua e di là, cioè però è una roba un po' debole. Il diritto al godimento, diciamo così, è la promessa elettorale degli ultimi 20 anni, diciamo così, in Occidente. E dall'altra parte non mi ricordo più cosa volevo dire, ma bene, per dire che la politica è assolutamente supina nei confronti di questo modello, non ha niente al momento da dire, zero, proprio corre dietro, cerca di fare delle robe, ma va bene, ok, chiuso capitalismo tecno-nichilista, anche perché ho finito di scriverlo 1 anno e mezzo fa, nel frattempo diceva, se non devo suicidarmi io, devo cercare di andare a Basconsto, va bene, allora, c'è una cattiva e buona notizia, che a partire, io penso, che la crisi finanziaria del 2008 sta dicendo che il modello così non tiene, che è una follia. Il modello così non tiene, non perché pensiamo che sia sbagliato dal punto di vista di qualcuno, ma proprio non tiene.
E l'altra?
Aspetta, sì, no, la buona notizia, la cattiva notizia è che Dio ci salvi dal crollo del sistema. Dio ci salvi dal crollo del sistema, perché questo sistema, se dovesse andare incontro a una crisi seria, cioè, come scrive, non dico io, ma come dice René Girard, cioè è chiaro che viene fuori un conflitto le cui dimensioni non sono meno conoscibili. Quindi auguriamoci che il sistema non crolli, però il sistema è in crisi. Dopo 30 anni per la prima volta il sistema è in crisi. Ed è in crisi profonda, non è in crisi superficiale, è una crisi profonda. Ci sono due indicatori, io credo ragionevolmente certi, che ci possono far capire che il sistema è entrato in crisi. E sono due indicatori seri. Primo, è stato citato anche da Giovanni Bianchi, nel 74 credo, O'Connor scrisse questo libro che fu molto importante, La crisi fiscale dello Stato. Fiscale dello Stato. L'argomento era: il benessere che abbiamo prodotto stimola la domanda di servizi a cui lo Stato deve rispondere, questa cosa qui provoca un dissesto finanziario dello Stato, bisogna cambiare, bisogna... Se allora c'era la crisi fiscale dello Stato, non so come definiamo oggi questo Stato gigantesco di indebitamento generalizzato. Sono indebitati le imprese, sono indebitati gli stati, sono indebitate, non tanto in Italia, in altri paesi, le famiglie. Questa cosa è interessante però, cosa dice il debito? Perché ci siamo indebitati? Ma ci siamo indebitati esattamente per la logica del capitalismo tecno-nichilista. Questo è il tema per me importante. Perché ci sono queste montagne gigantesche di debiti dappertutto? Dappertutto. Sono montagne, non sanno neanche calcolarle. Nessuno ha idea di quanti debiti in giro per il mondo ci siano. Ma perché si sono prodotti? Perché, se così sono riuscito a introdurvi nell'argomento, il capitalismo tecno-nichilista, come dire, stimola il desiderio che deve essere soddisfatto, come dire, subito. Allora, è chiaro che se tu c'hai la parete molle, cioè la possibilità di indebitarti, ti indebiti. Perché non te ne frega niente, tanto poi in qualche maniera tecnicamente gestiremo il debito. E qui tutti abbiamo di fatto vissuto oltre le possibilità reali. Questa è la questione. Chi più chi meno, ovviamente, perché non è tutti, si intende tutti alla stessa maniera, no? Ma il problema è che qui si è vissuto oltre le possibilità reali, perché la pressione della volontà di potenza è troppo grande. Perché questi qui della finanza internazionale, no, dici, ma perché c'è il delirio della volontà di potenza, ma quanti soldi volevano guadagnare? Ma che cosa ve ne fate di tutti sti soldi? Ma quando mai li spenderete sti milioni di euro che guadagnate? No,
è tutta carta.
Sì, sì, è tutta carta, però intanto che il regime tiene, uno con la carta aveva l'immaginazione che faceva quel che voleva, no? Allora, questo è un tema molto importante, perché il debito è, come dire, la sintesi economica di questa pressione fortissima che si è generata. Naturalmente tutti si affannano a dire che adesso c'è la ripresa, perché capito che questo è un dramma, eh? Cioè questo è un dramma se questa roba qui viene fuori. Perché appunto, come si è detto nel testo, il problema è che poi qualcuno deve andare a dire alla gente che devi, come dire, almeno non aumentare o addirittura ridurre il tuo tenore di vita, che si intende il godimento, il tenore di vita. Cioè noi abbiamo il superfluo e il superfluo, che tenore, diciamo tenore di vita per descrivere il nostro desiderio di godimento. C'è una bella, una psicologa, una psicanalista, che ha dato una definizione secondo me molto convincente del politicamente corretto. Politicamente corretto è che tu non puoi dire nulla sul diritto di godimento individuale. Il diritto di godimento è sacrosanto, è insindacabile. Ognuno è intitolato a un diritto assoluto al godimento. Per cui tu non puoi dire a qualcuno, a partire da te stesso, qualcosa che riduca il diritto del godimento, perché tutti hanno diritto al godimento. Questo è un effetto straordinario del capitalismo tecno-nichilista, diciamo. Vabbè, allora, da una parte il primo elemento sintetico che fa vedere questa crisi profonda è questa cosa del debito. La seconda indicatore su cui bisogna lavorare è che, come dire, in positivo si diffonde in quote della popolazione, minoritarie ma non del tutto rilevante, una consapevolezza, e cioè che questo dinamismo individualistico, no? Ossessivo della volontà di potenza fallisce, e che a un certo punto, per stare meglio, bisogna accedere a altri tipi di beni. Per esempio, faccio un esempio molto semplice, l'ambiente, no? Se tutti ossessivamente consumiamo, l'ambiente si distrugge. Se vogliamo salvare l'ambiente, dobbiamo capire che l'accessibilità a quel bene comporta un effetto sulla tua volontà di potenza. E dall'altra parte ci sono tutta una serie di beni, adesso genericamente li chiamo relazionali, di convivenza, che ti sfuggono se tutti ossessivamente vanno dietro al modello individualistico. C'è questa latenza in questo momento, che bisogna sapere ascoltare, sapere accompagnare. In negativo, capitalismo tecno-nichilista produce montagne di sofferenza e di delusione. Montagne, che qui, per fare breve il discorso, basta dire che i consumi di psicofarmaci nei paesi occidentali avanzati sono un'enormità. Ma è chiaro perché, ma lo capiamo, la nostra mente ci può aiutare a capire questo, perché se tutti stanno dentro l'idea che tu devi essere libero e ciascuno è libero per sé, ma anche quello che ti sta vicino ha la stessa cultura, vuol dire, è il discorso di Bauman, che niente sta più insieme, ma niente, ma che è quello che è il dramma dei ragazzi di oggi, Perché non ci si sposa? Mica perché sono cattivi, ma perché tu non ti puoi fidare nemmeno di te stesso, perché sai benissimo che la prima opportunità te la cucchi, diciamo così. Figurati se ti fidi dell'altro. Risultato, strategia di riduzione del danno. Andiamo pian pianino, ci metteremo 25 anni, però dopo 25 anni, invece di fare le nozze d'argento, magari ci sposiamo. Perché quella roba lì del patto della vita è estranea alla nostra cultura, proprio non c'entra, non sappiamo neanche come dirla. Perché nella cultura del capitalismo tecno-nichilista quella roba lì non c'è. Per cui i ragazzi cosa fanno? Oltre a tutti i problemi legati naturalmente all'instabilità del lavoro, tutta quella roba lì, no? Perché allora, i ragazzi, se sono persone intelligenti, dico, cercano di adottare una strategia di riduzione del danno, no? Il fidanzamento, che c'è dentro la parola fiducia, fede, cioè la costruzione dei termini di una fiducia reciproca, si allarga a 10 anni, 15 anni, no? E si deve vivere insieme e fare tutta una serie di prove per verificare se questa roba qui ragionevolmente possiamo pensare che stia insieme. E poi dopo scopri che non sta insieme lo stesso, vabbè, però ci hai provato. Qui, questo faccio un esempio per dire che questa roba qui produce una sofferenza enorme, perché è antropologicamente, perché dire che noi siamo volontà di potenza è vero, ma noi siamo anche altro. E questo è un errore antropologico gigantesco del capitalismo tecno-nichilista, gigantesco, grande come una casa. È vero, allora, da cui bisogna liberarsi dicendo che noi siamo volontà di potenza, è vero, non facciamo finta di essere qualcos'altro perché è vero, ma bisogna capire anche che cos'altro siamo, perché se non partiamo da qui, da quello che io chiamo l'immaginario della libertà, cioè una riflessione sull'essere umano, se noi non abbiamo una leva forte anche sul piano politico, ma cosa fai? Cioè, su quale leva ti muovi, diciamo così, no? Piccola parentesi, è chiaro che io non sto rappresentando il mondo, vorrei sottolineare, perché nel mondo ci sono tante altre cose oltre questa roba qua, ci sono pezzi del passato che sussistono, mondi che vanno avanti senza capire cosa sta succedendo, c'è tante cose, non c'è solo questo, però questa è la corrente più forte che ci spinge, questo è il vento organizzato più rilevante che abbiamo costruito. Per intenderci, capite anche il fondamentalismo perché salta fuori di tutte le specie e generi, perché è l'altra faccia della medaglia di questa cosa qua, perché il fondamentalismo è la ricerca del dire, di fronte a tutto sto casino io voglio una cosa solida, che sia la terra, che sia il tuo colore della pelle, che sia il sangue, quella roba lì non si discute, porca miseria, perché sennò è un casino, per cui dopo si diventa cattivi su quella cosa lì, perché è chiaro che è un meccanismo reattivo, ma dentro il tempo, non è che non c'entra niente, è dentro il tempo, va bene. Allora, ultimo passaggio, la pass construens, sono molto contento che lui ha beccato, tra le altre cose, questo termine generatività, che è appunto un termine che io sto usando poi per un lavoro che stiamo tentando di avviare allo stesso. Vediamo se succede qualche cosa. Allora, punto di partenza è cercare di avere a che fare qualcosa con questo tempo, che è una cosa difficile, cioè non essere fuori dal mondo, come dicevo all'inizio. Allora, io, per come la vedo io, come dire, ve la racconto così. Nella nostra esperienza culturale noi abbiamo, come dire, sviluppato dal romanticismo in avanti tutta una reazione che non è mai stata soppita e che continua a ritrattare fuori e che è venuta fuori anche negli ultimi 30 anni, che dice, vabbè, ci sarà anche l'efficienza, ci sarà anche l'economia, ci sarà anche la strumentalità, no? Però, come dire, la dimensione che io chiamo affettiva della vita, questo, l'idea di sentire la vita è importante. Io non posso vivere senza sentire la vita, senza essere coinvolto affettivamente nella mia esistenza. E nella storia dell'Occidente, da 200 anni, questa cosa non sappiamo bene come collocarla. Il capitalismo tecnonichilista dice, tu sei volontà di potenza e sei affettivamente attivato, il godimento è, no? Fare delle cose che ti fanno sentire la vita. Voi non siete mai andati a un concerto, e il concerto è un'esperienza parareligiosa di un'intensità notevole. Voi andate in un, perché ragazzi, un concerto è una cosa che ti prende, come si dice, eh? Che palle, mica una roba banale, eh? Tu vai lì, non conosci nessuno, c'è il personaggio con cui ti identifichi, che ti dà delle emozioni, si spengono le luci, la musica fortissima naturalmente, che ti invade, proprio ti va dentro, e tu ti fondi con tutti questi, fai un'esperienza di fusione profonda, di profonda intensità, che ti fa sentire la vita. Per cui tu sei anche disposto a romperti le scatole tutta la settimana, per fare un altro esempio, e al sabato sera fare un'esperienza di questo genere. Ma in fondo, due generazioni fa si faceva così per andare a messa. Non è che poi cosa cambia? Adesso voglio un po' provocarvi, no? Allora, bisogna prendere sul serio il tema dell'affettività. Guardate, questa roba qui non possiamo saltarla. Aggiungendo il tema dell'evento di cui parlavo prima, cioè che una cosa buona che ha dentro questo tempo, lo dicevo prima, è che tu non sei sovrano della tua libertà, tu sei, come dire, un protagonista della tua vita, ovviamente, ma la tua vita è la somma tra te e quello che ti capita, quello che incontri. Naturalmente il punto è che un conto è bersi tutto quello che incontri, un conto è, come dire, metterci del tuo in quello che incontri, c'è una bella differenza, no? Soprattutto quando tu hai capito che lì fuori tutto il mondo è organizzato per farti incontrare la cosa che loro vogliono che incontri, perché ovviamente il meccanismo è quello. Tu esci di casa bel beato, chissà cosa incontro oggi, e sono lì tutti a aspettarti, no? Se sono organizzati per dire, guarda, dovevi aspettare proprio me, vabbè. Ecco, allora, cos'è che abbiamo perso? Io penso che abbiamo perso due cose. Abbiamo perso questi due elementi, l'affettività e l'incontro, l'evento, sono due cose che dobbiamo tenere presenti, dobbiamo tenerle lì come importanti. Nella generatività c'è questo, no? La generatività, chi è stato madre, la generatività me l'ha insegnata mia moglie, diciamo così, ovviamente. E certo, è un'esperienza femminile, infatti speriamo che la liberazione della donna poi ci produca quella che io chiamo la città generativa, speriamo. Allora, la generatività è affettivamente calda, non è innovazione che è tecnica, la generatività è la vita, è qualcosa che ti coinvolge profondamente, diciamo così, no? È la tua esistenza che viene giocata. Secondo, la generatività sa che per quanto tu sei assolutamente protagonista di questa storia, possono succedere tante cose, in ogni caso non sei nemmeno padrone di questa generatività, e poi la generatività, come dire, vuol dire fare esistere qualche cosa che andrà oltre di te, che a un certo punto non starà dentro la tua volontà di potenza, e la tua volontà di potenza sta nel far esistere qualche cosa oltre te, che è una bella idea di volontà di potenza. Allora, l'affettività e l'incontro, l'evento vanno salvaguardati, sono due elementi positivi del tempo che abbiamo incontrato, diciamo così. Solo che questo tempo, come dire, ha dimenticato alcune cose. Intanto ha dimenticato il tempo. Cioè il capitalismo tecno-nichilista, in questa combinazione tra innovazione e manipolazione dei significati, azzera sempre tutto. Ma per poter avere un qualche criterio, qualche lume, per attraversare, per mettere insieme affettività e evento, hai bisogno di un asse temporale che da una parte si riferisca al tuo passato, a quello che c'è prima di te, alla tradizione, alla radice da cui vieni, al terreno da cui salti fuori.
Quindi non azzera tutto.
No, appunto, bisogna recuperare questa istanza. Cioè il fatto che tu vieni da qualche parte non è un limite alla tua libertà, è l'unico ancoraggio che puoi darti per stare al mondo. Poi puoi essere libero quanto vuoi, ma se tu tagli questa radice non sei niente. Guardate, qui la sinistra non ha capito niente, perché c'ha il mito di un cosmopolitismo astratto, e se mi permettete la Lega ha capito molto di più, che il territorio è una cosa da proteggere, non perché sei retrogrado, ma perché le persone, poi soprattutto in Italia, stanno da qualche parte al mondo, poi andrai dove cavolo vuoi, ma il territorio, il grembo, l'origine va protetta, perché è un antidoto, capite? È un antidoto a quella roba che io chiamo capitalismo, perché se no non ce la fai, è impossibile, non, è un'accettazione di un limite, eh? È riconoscere il fatto che non sei tutto, sei il lombardo, che miseria, diciamo così, vabbè, cerchiamo di fare qualcosa di buono alla cultura lombarda, cosa vi devo dire? E se da lombardo poi andare da un'altra parte, sarei da un'altra parte con l'orgoglio e anche la caratteristica dell'essere lombardo.
Quindi più che l'integrazione, la convivenza.
Sì, certo, dopo ne vengono tutta una serie di implicazioni. Però allora da una parte, e poi anche in avanti, che è una cosa importante, cioè se teniamo vivi questi due aspetti, affettività e evento, incontro, un'operazione che bisogna cercare di fare è, come dire, spostare questi due elementi dall'immediatezza del godimento frammentato e puntuale, non al rigore morale, ma al fatto che l'affettività la allochiamo per qualche cosa che è desiderabile, che ci piace, che ci attira, che ci muove e che sta là davanti, diciamo così. L'esito della caduta delle ideologie è questo, perché le ideologie erano ancora dei racconti, delle trascendenze, per usare una parola tecnica, intramondane, no? Il comunismo era il fatto che l'operaio, come dire, si spendeva per creare sta comunista, ma almeno era un al di là, no? Il capitalismo tecno-nichilista non ha al di là, non c'ha futuro, non c'è niente, infatti non sappiamo dove cavolo andare. Allora bisogna ricostituire non delle mere fantasie, no? Anche magari piccole, anche locali, anche di gruppi, non saranno più delle grandi ideologie, perché non c'è lo spazio, però l'affettività va riallocata rispetto a degli obiettivi che non sono il mero godimento, che sono obiettivi di senso, E qui spiego questa roba, la parola senso è una parola fondamentale, perché quando io dico il senso della vita, ieri sera ho fatto un di a Como, c'è una comunità terapeutica, mi hanno chiamato, e alla fine dicevo questa stessa cosa, dicevo, il senso della vita che effetto vi fa? Una rottura di scatole, perché in particolare in italiano il senso della vita sembra che uno appunto no, c'ha delle cose precise che deve rispettare, che non c'è nessuna novità, non c'è nessun evento, non c'è nessuna affettività. Invece perché la parola senso indica la direzione, ma indica anche i sensi, I sensi c'entrano con il senso. Invece noi l'abbiamo spostato tutto questo significato sul senso come direzione. In spagnolo il senso della vita si dice in una maniera molto più efficace. Si dice el sentido de la vida. Allora, il problema è che tu questo tema dell'affettività non gli puoi andare contro, come dire, dicendo restringiti, trattieniti, non ce la fai. Il problema che abbiamo davanti è spostare questo patrimonio, questa energia, su obiettivi anche vari, e qui lo sturzismo ci aiuta, non importa che ci sia, è quello che fa il leader politico, dovrebbe fare quella roba lì, no? Ma è inutile centralizzare, invece autonomizziamo, diciamo così, no? Cioè moltiplichiamo i contesti in cui le persone si mettono anche insieme, mobilitano la loro affettività per qualche cosa che gli prende la vita e per cui si possono spendere. Perché se le società democratiche non sono capaci di fare queste, che cosa abbiamo costruito la democrazia a fare? Capite perché i cattolici democratici sono indietro di 30 anni? Perché se state con gli occhi fissati al Parlamento, con tutta l'importanza che ha avuto e che ha e che avrà, ma non la beccate più la vita della gente, il sentito della vita sta un'altra parte. Ma cosa gliene frega la gente di oggi? Ma non solo perché sono pervertiti, Perché siamo avanti di mezzo secolo, santo Dio, e non ci sta, da tutta la vita, non ci sta più dentro il Parlamento. Il Parlamento è necessario, perché evidentemente, se no, viene un macello, ovviamente, e dobbiamo capire a che cosa serve oggi, ma dobbiamo, come dire, stare vicini alla vita delle persone. Sturzo ci ha insegnato questo, bisogna tornare a studiare Sturzo. Questo è il senso dell'autonomia, delle autonomie. Della società civile, questo è, abbiamo un pensiero, l'abbiamo dimenticato, questo è, perché è importante l'autonomia della società civile? Perché quello è il luogo in cui l'affettività della gente può spendersi. Naturalmente bisogna creare delle condizioni istituzionali, che non sono quelle che esistono oggi, dove per istituzioni intendo non solo dello Stato ma anche del mercato, per cui questi processi possano esistere, perché è chiaro che in questa situazione non sta insieme niente e quindi si sfascia tutto. A partire, per esempio, da una questione sull'informazione, sulla comunicazione. Quella roba lì, che non a caso è saltata all'inizio del capitalismo tecno-nichilista, di cui è una componente fondamentale, fino a quando non sapremo riproporre in una maniera nuova la questione della comunicazione e dell'informazione, è chiaro che fare questo lavoro sarà difficilissimo. Allora, la prima idea è che l'affettività e l'evento hanno bisogno di recuperare queste dimensioni temporali, cioè accettare le radici, riconoscerle, valorizzarle da una parte e dargli delle direzioni che non siano campate per aria, che siano il risultato delle nostre anche problemi, no? Non so, la questione ambientale, banalmente, quei temi che dicevamo appunto sul fatto che c'è una sofferenza e che rimetti insieme le persone facendoli capire che, come dire, no, la libertà insieme è una libertà meno dolorosa. Naturalmente tutto questo richiede un grande sforzo anche educativo, perché vuol dire avere la pazienza di rimparare noi, insegnare agli altri che non devi essere ossessionato da questa continua cosa che ti viene suggerita, perché è fallimentare quella roba lì. E poi naturalmente in questo senso anche recuperare la nostra capacità di giudizio, cioè rimettere anche, recuperare il ruolo della ragione, perché la ragione noi l'abbiamo ridotta funziona a meraviglia, diciamo così, come mera ragione tecnica. Mentre siamo diventati in questo meccanismo perverso, diciamo così, che per cui ciascuno di una sorta di degenerazione della democrazia, per cui ciascuno ha diritto di dire qualunque cosa, che vuol dire più concretamente che nessuno ascolta più nessuno, la ragione pare completamente impotente. La ragione intendo la capacità di giudizio sulla vita. Tu vai, la tua vita viene, come dire, sorpresa da questo evento. La tua libertà sta nel dare risposta a questo evento. La tua libertà sta nella risposta, non nel fatto che incontri l'evento. Che questa è la spiegazione per cui non è che prima tu sei libero e poi, visto che sei buono, diventi responsabile. Ma che la responsabilità, cioè la capacità di rispondere, è la libertà. Non, come dice Simmel, non c'è libertà, non esiste la libertà senza responsabilità. Naturalmente esiste a condizione che distruggete la soggettività. Pezzi senza senso. Per cui la sinistra, ancora, proprio non c'è niente da dire, ma proprio zero, guardate, è annegata. Speriamo che rinasca, ma tutto il pensiero radicale per me è completamente dentro il capitalismo tecno-nichilista. È perfettamente politically correct, punto. Non ha niente da dire a sto tempo, secondo me, ma proprio niente, è zero. Perché il tema è rimettere, ripartire da un immaginario della libertà. Cioè, capire che non dobbiamo rinunciare a gradi della nostra libertà, ma dobbiamo ridire la libertà in una maniera meno adolescenziale, che è quella di questo, che il capitalismo ci vuole tutti bambini, no? Bambini capricciosi che intendono la libertà a far quel che vogliono. La libertà non è far quel che vuoi, la libertà è capire che sei un essere umano, quindi non puoi essere tutto il contrario di tutto, che la tua vita si dispiega con una direzione, che il tuo passato ti pesa anche se non ti costringe, che tu per esistere devi rispondere al tuo passato, a te stesso, al tuo futuro, a chi ti sta intorno, devi rispondere se vuoi esistere, perché se no non esisti, appunto. Tant'è vero che i deliri sulla soggettività multipla, quelle cose lì, no? Alla fine, certo, quando non c'è più soggetto non c'è più la libertà, questo è ovvio, perché le due cose sono legate, Senza soggetto non c'è libertà. La parola libertà ha senso solo se c'è una soggettività, se no la libertà non c'è problema. Infatti la sinistra alla fine, secondo me, si perde. Vabbè, non sono, come dire, cioè queste secondo me sono questioni importanti, perché altrimenti, ecco, chiudo. Allora, l'affettività e l'evento che devono da una parte disporsi nel tempo e dall'altra parte rieducarsi a usare la ragione come criterio di giudizio, naturalmente con tutte le sue fragilità, perché non disponiamo più di una ragione così certa, no? Ma la ragione però è preziosa. I giovani hanno questo problema, no? Che scommettono tutto sul sentire, e come se rinunciassero alla loro capacità di giudizio, e non si può vivere, e no, fa parte di noi il giudizio, Non è che me lo sono inventato io, il giudizio ce l'ho dentro, cioè sono capace di sentire, ma sono capace anche di giudicare, sbaglierò. A ciò bisognerebbe aggiungere tante altre cose, ma aggiungo telegraficamente il fatto che noi siamo volontà di potenza, ma siamo anche impotenza, che non è che possiamo sempre godere, perché sennò abbiamo i settantenni via gratis che fanno morire dal ridere. E vabbè, se c'è 70 anni, tranquillo, rilassati. Magari c'è un'altra affettività che non è quella del ventenne, starei bene lo stesso, credo, non so. Oh. Cioè, ma rilassati, che fai veramente ridere, diciamo così, no? Ma capite? Oppure l'indice dell'assurdità della nostra società è: voi sapete che il 50% del bilancio della regione Lombardia è speso per gli anziani non autosufficienti. Guarda, questo è un altro grande indicatore del fatto che il sistema è folle, perché tu devi essere, per godere devi essere in forma. E tutti noi, se viviamo questo tempo, avvertiamo il dramma che quando tu non sei più in forma, per gli altri, salvo quelle piccole isole di umanità che sopravvivono, diciamo così, sei solo un peso, perché se anche non te lo dicono in faccia, è chiaro che quello lì davanti a te vorrebbe andare a prendersi la sua quota di godimento, diciamo così, e proprio sta rinunciando per stare di fianco a te, vabbè ci starò 5 minuti, 10 minuti, però è chiaro che, come dire, anche se non te lo dice, l'implicito è quello, no? E allora una società che dice che tu sei volontà di potenza e punta al godimento produce disumanità. Noi siamo anche in potenza, ci sono la gente che muore, questa cosa qui ti suscita un coinvolgimento affettivo, a me sì, la mia umanità si misura anche nel godimento, che mi piace, ma la mia umanità si misura anche dal fatto che se vedo uno che mi crepa lì, sono interrogato, cosa volete che vi dica? Questa è una cosa che a me, ritengo che sia una parte di me, non è un dovere morale, che è una conseguenza. Allora, l'affettività va giocata su diversi, ma non l'affettività nel senso banale, capisci? Il nostro coinvolgimento della nostra esistenza. Naturalmente questo ha, e veramente chiudo, diciamo così, ha a che fare con una progettazione istituzionale che sostenga queste pratiche, perché non può essere semplicemente un anelito della volontà. Cioè bisogna riprogettare le forme istituzionali in maniera tale che queste cose qui abbiano la possibilità di esistere. Cioè, concretamente, adesso per fare un esempio, no? Appunto, io credo sturzianamente puntare molto sulle autonomie, piuttosto che sui riarticolare i rapporti tra i luoghi, le nazioni e l'Europa. Bisogna ripensare tutto, diciamo così, no? Sul piano fiscale, sostenere, come dire, le pratiche, le forme che hanno questa caratteristica e penalizzare, come dire, laddove si raggiunge un consenso, le pratiche invece puramente, come dire, momentanee, il consumo al posto del lavoro, adesso per così dire, no? Cioè il lavoro al posto del consumo, dove il lavoro non è il lavoro strumentale e alienato, ma il lavoro come uno dei luoghi dove si può partecipare a una costruzione, dove ci si può mettere dentro la vita. In Italia, che abbiamo tante piccole imprese, gli artigiani, tutti i leghisti, e porca miseria, quello è un patrimonio grande, eh? Saranno tutti lì, abbiamo il rappresentante, mi scusate una parolaccia, saranno tutti tra virgolette bastardi, tra virgolette, secondo una certa cliché di sinistra, ma quello è un grande patrimonio di valore incarnato, con tutte le contraddizioni che la generatività si porta dentro, perché la generatività non è mai una cosa pura, è un pastone di tante robe. E ultimissimo, quindi il lavoro istituzionale, ultimissimo naturalmente, che però ho saltato prima, è che l'affettività che si orienta nel tempo ha bisogno della fede, che torna al nichilismo, dove la fede non è, come mi hanno insegnato da bambino, ci ho impiegato 50 anni a capire che ha sbagliato, no? Perché da bambino mi hanno insegnato che aver fede voleva dire che qui c'erano scritte delle cose che io devo cercare di aver fede, no, sta roba qui. Oggi guardate, proprio non sta in piedi neanche un po'. Cioè l'aver fede non è che io dici credo veramente a queste cose, non è questa qui la fede, non c'entra niente. Ecco, la fede invece è per dare risposta alla provocazione di Nietzsche, è se guardo dentro di me, dentro la mia vita, la mia storia, la mia esperienza, i ragionamenti che faccio nella mia vita, io mi sento di dire che questa cosa qui esiste veramente, che l'amore esiste, che la carità esiste e la faccio esistere, io, come dire, riconosco questa cosa oltre di me e la faccio oltre di me e dentro di me e gli do carne, questa è la fede, eh? E da questa roba qui, da questa provocazione di Nietzsche non si sfugge, altro che valori, altro che la retorica dei valori, ma che valori? In questo senso si concludeva l'osservazione della lettura di Giovanni Bianchi sulla testimonianza, non genericamente per la testimonianza, perché i valori o hanno la carne, come peraltro la nostra religione mi pare che ci insegni, oppure sono parole vuote, sono strumentalizzazioni. Da qui ancora il metodo sturziano, che va a conoscere dove questi valori esistono, li ascolta e gli costruisce strutture istituzionali che partono dalla vita, non è che c'è l'intelligentone da qualche parte che arriva lui e mette a posto il mondo. ma è il contrario, diciamo così, no? È la capacità di stare vicino a dove la vita c'è, esiste, vederne le contraddizioni, cogliere gli aspetti promettenti e da lì anche lavorare sul piano pubblico politico perché le cose buone che l'umanità produce possano esistere, non possono essere invece spazzate via da questa cosa gigantesca che abbiamo messo in piedi.